Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole più libera del web. Io sono Alita e vi do il benvenuto per questo settimo episodio di Quella strana storia, la trasmissione di RBN che ogni domenica vi fa conoscere qualche bizzarro caso di cronaca, dai risvolti spesso tragici, talvolta spaventosi, sempre un po' misteriosi. Questa sera tratteremo tre casi che sembrano un mix letale tra i gialli di Agatha Christie e gli horror di Stephen King, perché poche cose sono più terrificanti dell'idea che qualcuno viva tra le mura di casa vostra a vostra insaputa. Ci sono tantissime storie, in realtà, di persone che hanno vissuto dentro casa di altre che ne ignoravano la presenza. Non molto tempo fa, ad esempio, un uomo giapponese, dopo aver notato costanti ammanchi di cibo in casa propria, piazzò una telecamera in cucina, per scoprire con orrore che nelle ore della notte una donna usciva dalle tenebre da una porticina nascosta anche a lui per approvvigionarsi nel suo frigo e poi tornare silente a dormire tra le pareti della casa. Ma la maggior parte di queste storie si conclude bene con una chiamata alla polizia che arresta il clandestino senza che vengano commessi gravi crimini. Beh, non sono i casi che racconteremo questa sera, insomma. Ma prima di cominciare, ascoltiamo i White Stripes con la loro Walking with a Ghost. Cominciamo questa sera dalla strana storia di Jeffrey Freeman, che aveva 44 anni quando, il 10 aprile del 2005, uscì per portare fuori il suo cane e quando rientrò a casa non trovò ciò che sperava. Jeffrey Freeman aveva incontrato sua moglie Martha Cochran a metà degli anni 90 nell'ufficio dove lavoravano entrambi, situato a Nashville, nello stato americano del Tennessee. Dopo un breve corteggiamento, si sposarono nel 1995 e poco dopo il matrimonio la donna lasciò il posto dove lavorava per aprire una propria attività che in brevi tempi divenne stabile e proficua. Fortunatamente, perché Jeffrey invece perse il proprio impiego, ma ripiegò andando a lavorare nel business della moglie. Tanto più sovente lui era presente in ufficio, però, tanto meno lo era Marta, che cominciò anche a soffrire di violenti cambi di umore, tanto rapidi quanto imprevedibili, che le valsero una diagnosi di disturbo della personalità bipolare. Il 4 luglio 2004 la coppia decise di celebrare la festa dell'indipendenza americana affittando una stanza in un bel hotel del centro di Nashville per poter comodamente assistere ai fuochi d'artificio. Ma a metà della serata Jeffrey espresse il suo desiderio di rientrare a casa propria, dicendosi troppo stanco del baccano della città. Marta non fu per nulla d'accordo ed per ripicca decise di non rinunciare alla notte nel lussuoso hotel a costo di starci da sola. E così fece, ma non da sola. Quando Jeffrey ripartì, infatti, lei uscì per le strade di Nashville, dove incontrò il 35enne Rafael Rocha Perez, un clandestino messicano, e due suoi amici, invitandoli tutti a seguirla nella stanza d'albergo, dove fece sesso con tutti e tre. Un mese dopo, Martha decise di abbandonare il tetto coniugale che divideva con Jeffrey e di trasferirsi in uno di quegli hotel che offrono la possibilità di soggiornare per lunghi periodi, una specie di affittacamere. Sei mesi dopo, Jeffrey stava controllando il resoconto alberghiero che arrivava comunque alla casa dei coniugi, visto che non si erano legalmente separati, e notò che gli occupanti della stanza dove viveva Marta risultavano essere due e non uno. Confrontò dunque la moglie in merito, dicendole di essere a conoscenza del fatto che qualcuno stesse dividendo la stanza con lei, ma aggiunse che l'avrebbe perdonata se solo fosse rientrata a casa. Contro ogni previsione, la donna accettò di rientrare e nel marzo 2005 tornò sotto il tetto coniugale, decidendo però di dormire in una stanza differente da quella del marito, almeno per i primi tempi, disse. Nel tardo pomeriggio dell'aprile del 2005, una vicina di casa sentì bussare con violenza alla propria porta d'ingresso e quando aprì si trovò di fronte Martha Freeman, che le entrò in casa ben prima di essere invitata a farlo e una volta all'interno dell'abitazione, di punto in bianco, sbottò «Jeffrey è morto». La vicina, comprensibilmente preoccupata, le domandò se avesse chiamato la polizia e quando Martha rispose semplicemente che no, non l'aveva chiamata, fu la donna a contattare il 911, notando al contempo come Martha non sembrasse particolarmente sconvolta, anzi, sembrasse solo molto distante, come disinteressata. In pochi minuti, le forze dell'ordine e un'ambulanza arrivarono davanti alla casa dei Freeman. Nel bagno principale trovarono il corpo di Jeffrey, in avanzato stato di rigor mortis, con un sacco nero della spazzatura attorno alla testa e il resto del corpo avvolto parzialmente in un sacco a pelo. L'anatomopatologo che esaminò il cadavere determinò che l'uomo fosse stato strangolato dopo essere stato violentemente percosso. Mentre la polizia si stava occupando di sigillare la scena del crimine, un vicino si fece largo in direzione degli agenti per segnalare loro di aver visto qualcosa di strano appena prima del loro arrivo. Disse di aver visto un uomo dai tratti ispanici scappare in tutta fretta dalla casa dei Freeman lungo il vialetto fino a una vicina casa in costruzione, all'interno della quale era entrato di soppiatto. Le forze dell'ordine seguirono immediatamente l'indicazione e si recarono fino alla villetta in costruzione. All'interno trovarono un uomo che dormiva nel sottotetto. Questi venne dunque trascinato fuori dagli agenti e quando Martha lo vide, cominciò ad urlare indicandolo che quello, proprio quello, era l'assassino di suo marito. Alla centrale di polizia venne identificato come Rafael Rocha Perez, proprio l'uomo che Marta aveva incontrato la notte del 4 luglio dell'anno precedente. Ma il giallo si infittì ancora quando cominciò l'ispezione dell'abitazione dei Freeman, dove venne ritrovato uno sgabuzzino, al cui interno vennero rinvenuti cuscini, coperte, pane in cassetta, un Game Boy, una radio e un non trascurabile numero di riviste pornografiche. Il tutto abbandonato su uno di quei materassini di spugna, di quelli che si usano nelle palestre, tutto nel claustrofobico spazio di circa mezzo metro in larghezza e meno di 3 in lunghezza. Marta venne dunque posta sotto stato di fermo e condotta presso la centrale per essere interrogata a sua volta. Davanti agli investigatori, spiegò di aver invitato Rocha Perez a condividere la stanza con lei poco dopo essersi trasferita all'hotel, e che quando il marito le aveva proposto di rientrare verso il proprio domicilio, non aveva trovato nulla di strano nel voler proseguire questa convivenza extraconiugale anche a casa propria. Fu così che il suo amante si trasferì nello sgabuzzino, dove visse senza che l'uomo di casa lo venisse a scoprire per quasi 5 settimane, rintanandosi nello sgabuzzino ogni qualvolta Jeffrey si trovasse nelle vicinanze. almeno fino alla notte del 10 aprile, quando Jeffrey udì un suono che somigliava spaventosamente al russare di una persona, che veniva proprio dal vano dove alloggiava il clandestino. Aprì così la porta dello sgabuzzino e si trovò l'uomo davanti che dormiva. E nonostante l'assurda scoperta, non perse la calma e dopo aver svegliato sia l'intruso che la moglie, disse che sarebbe andato a portare fuori il cane e che si aspettava al suo rientro di non trovare più l'uomo dentro casa sua. Martha raccontò agli investigatori che però Roger Perez non fu d'accordo con la fin troppo legittima richiesta del proprietario di casa e che, armatosi di un fucile, attese il rientro di Jeffrey tendendogli un vero e proprio agguato. Puntandogli addosso l'arma da fuoco, difatti, lo condusse in uno dei bagni dell'abitazione, lasciando la donna fuori dalla stanza. Dopodiché, aggiunse Martha, tutto ciò che le fu possibile sentire fu l'acqua scorrere a lungo e diversi suoni imprecisati, come dei violenti tonfi, forse degli spari. Non fu in grado di fornire altre informazioni, se non che quando la porta si riaprì, suo marito giaceva a terra morto. Come è ovvio intuire, molti dei punti del suo racconto non si incastravano nel quadro che la polizia si era fatta dell'accaduto e le conclusioni dell'autopsia non collimavano con la sua storia. La morte di Jeffrey, per esempio, risultava essere avvenuta circa 16 ore prima che Martha si presentasse alla porta della vicina di casa. Confrontata in merito, non fu in grado di fornire una spiegazione alla lunga attesa per cercare aiuto, né fu in grado di spiegare come in quel tempo, con il cadavere del proprio marito sul pavimento del bagno, le fosse sembrato normale portare il cane a fare i propri bisogni non una, ma due volte. E anche andare alla farmacia le era sembrata una buona idea, doveva ritirare un farmaco. Non fu nemmeno in grado di giustificare il fatto di aver chiamato sua suocera alle 11 del mattino, l'ora in cui normalmente il marito telefonava a sua madre ogni domenica, per informarla del fatto che Jeffrey fosse a letto con qualche linea di febbre, quando sappiamo che Jeffrey era morto nel bagno. Soprattutto, a puntare l'indice contro la versione di Martha, c'erano quei segni di legatura attorno ai polsi di suo marito. Quando era ancora vivo, qualcuno gli aveva legato le mani dietro la schiena, probabilmente mentre qualcun altro lo teneva sotto la minaccia di un fucile. Questo suggerì da subito che fossero due le persone coinvolte nell'omicidio e non una sola, come la donna voleva far credere. Come avviene in molti casi dove gli indiziati sono due, al processo si assistette ad uno scambio di accuse reciproche da manuale. Da una parte, Martha confermò che Rocha Perez avesse ucciso suo marito senza che lei partecipasse o assistesse in alcuna maniera, mentre dal canto suo, il messicano accusò la donna di aver ucciso il marito e di aver dato la colpa a lui perché immigrato illegale e per questo, a suo dire, più facilmente incriminabile. Fortunatamente, la giuria e il giudice non si fecero distrarre da questo balletto tra assassini e ci impiegarono meno di 2 ore ad emettere il verdetto. Entrambi furono giudicati colpevoli e condannati al carcere a vita. Noi adesso ci ascoltiamo i Joy Division con Love Will Tear Us Apart. Raccontiamo ora la strana storia di Philip Peters, che aveva 75 anni quando, il 17 ottobre 1941, sentì il rumore di qualcuno che mangiava provenire dalla sua cucina, dove però non avrebbe dovuto esserci nessuno. Philip era un ex ferroviere, ormai in pensione, e viveva con la moglie Helen in un tranquillo quartiere della periferia di Denver, in Colorado. Nel settembre del 1941, Helen si procurò una brutta frattura dell'anca e dovette essere ricoverata in ospedale per essere operata. Mentre la donna era in degenza, suo marito, vista l'età avanzata, venne aiutato da una vicina di casa, dalla quale si recava a mangiare sia per il pranzo che per la cena. Ma la sera del 17 ottobre, Philip non si presentò per la cena e la vicina si preoccupò, temendo che l'anziano si fosse sentito male. Si recò così presso l'abitazione dei Peters, ma trovò chiuse sia porte che finestre. Dopo aver bussato e chiamato Philip ad alta voce per diversi minuti, trovò che la grata di una delle finestre fosse avvitata male e riuscì dunque a smontarla e a far sgattaiolare dentro la figlioletta, di modo che potesse aprirle la porta dall'interno. A posteriori, non fu probabilmente la scelta più saggia fatta dalla signora. Dentro giaceva infatti il corpo senza vita di Philip Peters, coperto di sangue. La polizia arrivò sulla scena del crimine pochi minuti dopo, accompagnata da un medico, e poté solo constatare che la vittima fosse stata percossa con uno degli attizzatoi di metallo del camino, fino a provocarne la morte. Philip era stato colpito almeno una quindicina di volte, di cui almeno la metà dopo che era già morto. Le forze dell'ordine rimasero sconcertate dal caso, e non solo per la violenza messa in atto. Le chiavi di casa, difatti, vennero ritrovate dentro la casa stessa, dove non era presente nessun altro segno di effrazione ed era chiusa a doppia mandata dall'esterno. Gli inquirenti non riuscivano a farsene una ragione, ma al contempo non riuscivano a fornire alcuna spiegazione logica. Sembrava proprio che l'assassino fosse magicamente apparso nella stanza e altrettanto magicamente svanito nel nulla subito dopo l'omicidio, senza lasciare traccia, in pieno giorno e senza che nessuno lo notasse. Alcune settimane dopo, la signora Peters rientrò in casa dopo la lunga convalescenza, ma a causa dei problemi di salute, dell'età e del fatto di essere recentemente rimasta vedova, si rese conto di non essere completamente autosufficiente e decise di assumere una collaboratrice domestica in pianta stabile per vivere con lei e aiutarla nelle sue giornate. La donna che assunse, però, cominciò ben presto a lamentarsi di strani rumori, di oggetti che cambiavano posizione, di cibo che spariva e di altre bizzarre cose che succedevano nella casa, e finì per convincersi che la casa fosse infestata dai fantasmi, e finì così per licenziarsi. Da quel momento, la dimora della signora Peters divenne una giostra di domestiche che pochi giorni dopo l'assunzione fuggivano terrorizzate dalle apparenti presenze che avevano ormai reso famosa la casa in tutto il vicinato. Alla fine, l'anziana dovette trasferirsi da uno dei suoi figli, non trovando più nessuna governante pronta a trasferirsi in casa sua, che rimase così vuota. Eppure i vicini continuarono a vociferare di strani rumori che sembravano provenire dall'abitazione, di volti che apparivano per pochi istanti dietro le finestre, fino a quando la polizia, stanca dei pettegolezzi, decise di mettere la casa sotto sorveglianza. E fu così che il 30 luglio 1942, e cioè 10 mesi dopo l'omicidio, l'agente preposto al compito vide muoversi le tende della villetta, dove irruppe prontamente per fare chiarezza. Al suo ingresso sentì sbattere una porta al piano superiore e una volta salite le scale si trovò davanti 3 porte aperte e una chiusa, quella dello sgabuzzino. Forzata dunque la serratura, fece appena in tempo a vedere un piede che si infilava in una piccola botola che portava al solaio e lo afferrò con uno scatto, costringendo il fuggitivo a lasciarsi catturare e a identificarsi come Theodore Connies, 59 anni. Trasportato immediatamente alla centrale di polizia, Connies raccontò la sua bizzarra storia. Disse che subito dopo la propria nascita, avvenuta nel 1883, suo padre venne a mancare improvvisamente e sua madre, terrorizzata dall'idea di perdere anche lui, gli impedì di praticare qualsiasi sport, che era ritenuto una pratica troppo pericolosa, e lo invitò dunque a prendere lezioni di mandolino. Divenne abbastanza bravo da essere assunto a suonare ai tavoli di un ristorante di Denver, dove incontrò per la prima volta i coniugi Peters. Correva l'anno 1900, Connies aveva 17 anni e la coppia di trentenni si complimentò con lui per la sua capacità di suonare, addirittura invitandolo a mangiare con loro. li incontrò altre due volte negli anni successivi e tutte le volte la coppia fu con lui molto generosa. Ma nel 1912 Conniss si lasciò Denver alle spalle e per quasi 30 anni rimbalzò da una costa all'altra degli Stati Uniti, quasi sempre senza lavoro e senza tetto, esattamente come era quando chiuse il cerchio tornando proprio a Denver nel 1941. Ricordando la coppia di coniugi che già in passato lo aveva aiutato, andò a cercarli nella speranza di tirare su qualche soldo. Quando trovò la loro casa, però, nessuno era presente, ma la porta d'ingresso era solo socchiusa. Entrò dunque e si mise a ispezionare la casa, finché trovò la botola che conduceva al solaio. Era uno spazio ridotto e claustrofobico, ma l'uomo considerò che un tetto a mezzo metro dalla faccia fosse comunque un'ipotesi migliore che nessun tetto e quindi decise di nascondersi a tempo indeterminato. Ogni qualvolta gli anziani coniugi uscivano, lui scivolava fuori dallo sgabuzzino e scendeva per scorta di cibo, per poi tornare a celarsi nel sottotetto. Era quello che pensava di fare anche la sera dell'omicidio di Philip. Il padrone di casa, però, stava solo dormendo e non aveva lasciato l'abitazione come credeva Conniss quando scese per procurarsi un pasto. Philip lo sorprese dunque in cucina e, naturalmente, essendo passati decenni dall'ultimo incontro, non lo riconobbe. Questo fece scattare in Theodore Conniss una rabbia sconosciuta. Attaccò l'anziano con l'attizzatoio che prese dal camino e poi tornò a rintanarsi nell'angusto solaio. Ad un primo esame, infatti, anche la polizia aveva notato la porticina che conduceva al sottotetto, ma l'aveva considerata troppo piccola perché una persona potesse passarci. E una persona normale, in effetti, non avrebbe mai potuto passarci, ma Conniss era pelle e ossa, al punto che i giornali che parlarono del caso lo ribattezzarono l'uomo ragno, ma anche lo spaventapasseri. Processato per l'omicidio, Theodore Conniss venne giudicato colpevole e condannato a passare il resto della propria vita nella prigione statale di Cannon City, dove morì il 16 maggio 1967 a 84 anni. Noi ora ci ascoltiamo una canzone che sembra così piacevole e leggera, ma quel che racconta tra le righe sono le minacce di uno stalker. A cantarla è Blondie e la canzone è One Way or Another. Quella che raccontiamo adesso è la strana storia di Walburga Oesterreich, detta Dolly, che aveva 42 anni quando, il 22 agosto 1922, venne soccorsa dalla polizia mentre si trovava prigioniera in uno sgabuzzino della propria villa. Quella sera, le forze dell'ordine di Los Angeles vennero chiamate ad intervenire in un ricco quartiere residenziale della città californiana. I vicini avevano sentito difatti diversi colpi di pistola provenire dall'abitazione dove Fred Oesterreich, un facoltoso imprenditore tessile originario della Germania, viveva con sua moglie Dolly, anch'ella tedesca. Trovarono l'uomo già cadavere, colpito due volte al torace e una al capo dai proiettili sparati da una pistola, e sua moglie prigioniera nello sgabuzzino della camera da letto della coppia. La chiave era sul pavimento, a circa un metro di distanza dalla porta. Qualcuno l'aveva chiusa dentro ed era fuggito. Dolly raccontò che un ladro era entrato in casa, spingendola nello sgabuzzino, e aveva aggredito suo marito. Quando in un secondo momento le venne chiesto se fossero in effetti stati rubati valori o altri effetti dalla casa, la donna disse che l'unica cosa mancante fosse l'orologio da polso del marito, un bell'orologio con tanti diamanti incastonati sul quadrante. I detective assegnati al caso non credettero alla sua versione dei fatti. Perché mai un ladro avrebbe dovuto introdursi in una villa e ucciderne il proprietario per rubare solo un orologio, per quanto di valore? Nel portafoglio di Fred, per esempio, c'era una discreta quantità di denaro che non era stata nemmeno toccata. Quando gli investigatori chiesero a Dolly se lei e Fred avessero litigato quella sera o precedentemente, lei rispose senza alcuna ombra di dubbio che no, lei e il suo Fred non avevano mai litigato, mai, nel corso dell'intero matrimonio. Ma per quanto gli inquirenti non credessero alle sue parole e fossero convinti che avesse avuto un ruolo nell'omicidio del marito, non furono in grado di stabilire come avesse potuto liberarsi della pistola o chiudersi nello sgabuzzino, e il caso si impantanò. Almeno fino a qualche mese dopo, nel 1923, quando l'avvocato testamentario Herman Shapiro, che Dolly aveva assunto dopo la morte di Fred, sfoggiò un orologio tempestato di diamanti molto simile a quello del defunto, anzi, proprio uguale. A questo punto i detective lo interrogarono. L'uomo ammise candidamente che l'orologio fosse un regalo di Dolly, con la quale nel frattempo aveva cominciato una relazione amorosa, e aggiunse che la donna gli aveva consegnato anche una pistola calibro 25, proprio come quella che aveva ucciso suo marito, specificando che quell'arma non avesse nulla a che fare col delitto, ma chiedendo comunque il favore di tenergliela, perché se la polizia l'avesse trovata, sarebbe stato un bel pasticcio dimostrare che non si trattasse proprio della stessa pistola, no? Shapiro le credette e si liberò della calibro 25 gettandola in una pozza di catrame. Ritenendo di avere abbastanza elementi a carico della donna, gli inquirenti procedettero all'arresto di Dolly, ma il suo avvocato riuscì a far cadere le accuse, facendola dunque liberare. Il caso dell'omicidio di Fred Oesterreich, dunque, si arenò e rimase irrisolto per anni. 8 anni precisamente, perché fu nel 1930 che Herman Shapiro visitò la polizia. Lui e Dolly si erano difatti lasciati e avevano avuto un brutto litigio in merito a questioni finanziarie, in cui lei lo aveva gravemente minacciato. Ma la cosa più curiosa che aveva da raccontare doveva ancora arrivare. Disse che quando Dolly era stata arrestata, 7 anni prima, e lui si era recato a farle visita in carcere, la donna gli aveva chiesto un curioso favore. Precisamente, gli aveva domandato di andare a fare una grossa spesa di cibo e di portargliela a casa, dove teoricamente però non c'era nessuno. A quel punto avrebbe dovuto bussare piano 3 volte a una sorta di porticina nascosta nello sgabuzzino del piano superiore e andare via, lasciando lì i viveri acquistati. Shapiro, seppur perplesso dalla richiesta, fece come gli era stato richiesto e fu così che dopo il segnale vide emergere dalla botola che conduceva al solaio un uomo magro sulla trentina che si presentò come Otto Sanhuber, l'amante di Dolly, nonché l'inquilino segreto del sottotetto. Shapiro non volle sapere molto di più, ma alcuni giorni più tardi, dopo essersi consultato con Dolly, suggerì a Otto di lasciare la casa, perché in seguito alla morte di Fred, la sua posizione sarebbe stata quantomeno difficile da giustificare. Otto Sanhuber si disse d'accordo e iniziò così una nuova vita. Si trasferì in Canada, dove cambiò il proprio nome e si sposò, fino a tornare a Los Angeles proprio nel 1930, che è dove la polizia finalmente lo rintracciò per cercare di capire qualcosa di più di questa bizzarra vicenda. Una volta interrogato, Otto raccontò agli investigatori di aver incontrato Dolly nel 1913, quando lui aveva appena 17 anni e lavorava come operaio in una delle fabbriche di Fred a Milwaukee, nello stato del Wisconsin. La donna, che aveva 33 anni all'epoca, lavorava nello stesso posto nel ruolo di capo stabilimento. A un certo punto, da colleghi divennero amici e da amici amanti. Non è chiaro come avvenne, ma sembra che la teoria più accreditata sia quella per cui Otto fosse un grande amico di Raymond, l'unico figlio di Donnie e Fred. Raymond si ammalò e morì giovanissimo, e fu proprio per far fronte al tragico lutto, forse, che la madre e il suo più caro amico si trovarono inizialmente a darsi conforto, finendo alla fine per diventare amanti. Ma in qualunque maniera la tresca fosse cominciata, da quel momento andò avanti per 3 anni, con incontri segreti tra gli amanti ogni qualvolta il marito della donna si trovasse al lavoro, finché un vicino, a forza di veder entrare e uscire il ragazzo dalla casa degli Osterreich, riferì la cosa a Fred. Quando Fred chiese spiegazioni a Dolly, questa riuscì a convincerlo che il vicino di casa fosse solo un vecchio pazzo, ma si rese conto del rischio corso e decise di correre ai ripari escogitando una soluzione. La sua soluzione non fu quella di mettere un punto alla relazione extraconiugale come verrebbe logicamente da pensare, ma piuttosto di proporre all'amante di trasferirsi nel sottotetto di casa sua. Incredibilmente, il ventenne accettò, aggiungendo che così avrebbe avuto il tempo per seguire la propria vera vocazione, quella letteraria, leggendo e scrivendo libri come aveva sempre voluto fare. E così fece. Quando Fred era al lavoro, girava tranquillamente per casa, anche facendo piccoli lavoretti casalinghi come riordinare, spolverare, e viveva segretamente la sua storia d'amore con la padrona di casa. Quando Fred rientrava, si ritirava per scrivere. Passava poi i suoi scritti a Dolly, che ribatteva tutto a macchina e inviava il risultato a diverse case editrici. Nei successivi mesi, che divennero poi anni, furono peraltro ben più di una le novelle di Otto che vennero pubblicate. Nel frattempo, però, il giovane scrittore clandestino rischiò di essere scoperto da Fred più di una volta, quando per esempio al padrone di casa sembrò di aver sentito dei colpi di tosse venire dalla mansarda, o quando, guardando in alto verso la mansarda, dal giardino, gli parve di vedere un'ombra alla finestra dell'abbaino. Ma Dolly finiva sempre per farlo sentire un povero pazzo e il marito desisteva. In 6 anni i coniugi Osterreich cambiarono casa 2 volte ed entrambe le volte Otto li seguì con discrezione, grazie anche alla maniacalità di Dolly, che pretendeva di vivere solo in case dotate di precise e spaziose mansarde. Poi, una volta, al rientro da una festa, Fred lo sorprese in cucina, ma credette di avere a che fare con un topo d'appartamento e lo cacciò fuori senza sporgere denuncia né indagare oltre. Quella volta Dolly si spaventò davvero e gli disse di trasferirsi a Los Angeles e Otto ubbidì. Ma la donna non riusciva a stare a lungo senza l'amante e dunque convinse il marito a trasferirsi nuovamente, proprio a Los Angeles. Facendo il diavolo a quattro riuscì anche ad assicurarsi una casa con la mansarda giusta, che nella città degli angeli non deve essere stata proprio una passeggiata, e San Hubert vi si trasferì poco dopo. Quella era proprio la casa dove avvenne l'omicidio di Fred. Quella sera dell'agosto 1922, marito e moglie stavano litigando e Dolly scivolò su un tappeto, cadendo. Credendo che Fred l'avesse aggredita, Otto uscì dalla mansarda e gli sparò 3 volte, uccidendolo all'istante. Chiuse poi Dolly nello sgabuzzino dove la polizia la trovò e tornò nella mansarda. In seguito alla lunga confessione di Otto San Huber, sia lui che Dolly vennero arrestati. L'uomo venne giudicato colpevole di omicidio colposo, ma essendo nel frattempo scaduti i termini della prescrizione, uscì dal tribunale come un uomo libero. Per Dolly, la giuria non fu mai in grado di esprimere un giudizio unanime. Le accuse così caddero e anche lei tornò libera. Così libera che nel 1961 si sposò nuovamente, ormai ottantenne. Ma la nuova abitazione non aveva una mansarda e fu forse questo il motivo per cui Dolly morì dopo sole 2 settimane. Per noi adesso c'è una canzone che parla proprio di un amore insano. Questa è Tainted Love, nella sua cover forse più famosa, quella del 2001, cantata da Marilyn Manson. Dice un vecchio proverbio tedesco: chi è lontano da casa propria è vicino a qualche disgrazia. Eppure, le vicende che abbiamo raccontato questa sera ci dimostrano come il pericolo a volte si celi drammaticamente vicino a noi, proprio dove ci sentiamo più al sicuro. La prossima volta che liquidate quel rumore che viene dal sottoscala sospirando che sono le tubature che sono vecchie, fateci un pensierino. Anche per questa sera termina qui l'appuntamento con Quella strana storia, la trasmissione di Radio Bandiera Nera che si incarica di mandarvi a letto chiedendovi se quel rumore, come di passi in mansarda, non siano proprio passi in mansarda. Io sono Alita, vi aspetto domenica prossima su queste stesse frequenze ribelli, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
Persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. The soul burns on, everlasting, encapsulated within infinite time. A thousand-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's.
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.